Bene, allora riprendiamo la nostra meditazione con il messaggio della Madonna. Prima qui abbiamo scritto: nel divino volere trasformiamo il dolore, non solo il nostro, anche, ma tutto il dolore, in riparazione, lode, ringraziamento, benedizione, adorazione e gloria alla Santissima Trinità dal cuore divino di Maria. E non è come dirla questa cosa qui, vero? Trasformare tutto il dolore. Abbiamo anche dei canti, no, che ci dicono appunto: si trasforma il dolore in un canto d'amore. Quanto è trasformato, quanto è trasformato nella divina volontà. Se no, il dolore, diciamo, ai, 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 non diventa un canto d'amore. È vero, diventa un canto d'amore quando è offerto, è vissuto nel divino volere, e allora si trasforma, no? Diventa riparazione, lode, allora la lode poi ci fa cantare. Sentiamo cosa ci... Aiuto. Vado. Sentiamo cosa ci dice la mamma. Figli del divin volere, vi invito ad abbracciare il nostro Dio con le braccia dell'umanità e a rimanere stretti a Lui per trasmettere agli uomini l'amore e la misericordia di questo abbraccio. Il mondo lo aspetta, solo voi lo potete fare. Non perdiamo tempo, moltiplichiamo il bene all'infinito. Io sono con voi e vi benedico, Maria. Allora, se abbiamo assunto tutta quell'umanità di cui parlavamo prima, e ce l'abbiamo dentro, così come Gesù l'ha assunta e l'ha fatta sua, se l'abbiamo assunta davvero, abbiamo le sue braccia per poter abbracciare il Signore. E poi abbiamo anche quelle della mamma, perché mica lei se ne sta da parte. Mentre noi abbracciamo il nostro Dio con le braccia dell'umanità, Maria cosa fa? Guarda, no? È dentro in questo abbraccio e ci invita a rimanere stretti a Lui per trasmettere agli uomini, cioè a tutte quelle creature che sono già dentro di noi, l'amore e la misericordia di questo abbraccio. L'abbraccio di Gesù è sempre amore, e il suo amore è colmo di misericordia. E la mamma ci invita a trasmetterlo a tutte quelle creature che sono in noi. E noi adoperiamo le braccia di tutti per abbracciare il Signore. E attraverso questo abbraccio fa ritornare su tutti l'amore e la misericordia. Vediamo questo va e vieni, no? Di luce, di gioia, di bellezza. Che il mondo ci dice, mamma, la mamma ci dice, il mondo lo aspetta, solo voi lo potete fare. Cioè voi chi? Voi quelli che vivono la divina volontà. Questo voi è per tutti quelli che accolgono la divina volontà e che quindi possono avere le braccia dell'umanità per abbracciare il Signore. Solo voi lo potete fare, però fatelo, non perdiamo il tempo. Questo di non perdere il tempo ce lo siamo sentiti dire tante di quelle volte, che se ancora lo perdiamo davvero siamo un po' duri, Non perdete il tempo, moltiplichiamo il bene all'infinito. Perché lo possiamo fare? Perché lo possiamo fare? Io sono con voi e vi benedico. Lo possiamo fare nella divina volontà, con la mamma che ci dice io sono con voi. Ma che cosa diventa impossibile? Niente. Mi è venuto in mente mentre leggevo questo messaggio quella preghiera di autoguarigione che facciamo, forse non è neanche scritta da nessuna parte, non lo so, però quando facciamo la preghiera di autoguarigione, cosa diciamo? Invochiamo il comando cerebrale totale che per grazia ci è donato, e comandiamo alla nostra terra, che siamo noi, di rigenerarsi in ogni sua cellula, e sanata, risplenda e viva solo per la gloria di Dio. E sempre facevo questa preghiera pensando a me, alla mia terra che sono io, le mie celluline, quelle che dovevano sistemarsi qualcosa. Ma poi, leggendo questa, ho pensato che quelle cellule, nei figli del divin volere, che hanno assunto l'umanità, e che queste cellule che devono essere sanate, chi sono? Non sono più solo le mie celluline, quelle del fegato, piuttosto che altre cose che penso che abbiano qualche necessità. Sono tutte le creature. Quella preghiera di guarigione diventa un universo. Vedete come tutto si trasforma, come tutto cresce, come tutto si allarga. Si allarga in quell'infinito che è proprio del divino volere e che non finiamo mai di scoprire, perché quello che non pensavo l'altro ieri si è fatto luce oggi e chissà domani. E questa luce che sempre si amplia, che sempre illumina qualcosa che non avevamo visto, e nel frattempo c'è ancora vicino già qualcosa che reclama di essere illuminato. Non finisce mai, mai. Di sicuro questo cammino sarà arduo, ma non è noioso. È impossibile, perché è una sorpresa costante, continua, quotidiana, e non finisce mai di stupirci. E qui dicevo grazie mamma, e in questo abbraccio che si sviluppa e cresce quella fiamma che resta vivacemente accesa per compiere ogni giustizia, oggi, quell'oggi è l'oggi eterno di Dio, non è il nostro oggi, è l'oggi, e la giustizia rimane per sempre, rimane per sempre. A proposito di non perdere il tempo, a dicembre del 2010, sto guardando adesso negli appunti sull'ultima pagina, va bene, ma non importa, Maria ci diceva: e non rimandate il bene nel divino volere, oggi il tuo bene ti arricchisce e arricchisce il mondo. E tanto che ci dicono, no, queste cose, però le capiamo sempre un pochino di più. Sempre un pochino di più, andiamo a vedere come l'aveva già detto. Sì, però oggi è più luce, vero? E poi al 7 di ottobre 2013, sempre la mamma, il bene che potete ancora fare, lo dovete fare finché c'è tempo. Anche questo è un altro motivo importante. Non sarà per sempre questo tempo. Adesso c'è quel bene che possiamo fare, dobbiamo fare subito. Non perdete il tempo, non trascurate il bene, con la preghiera, il sacrificio, l'offerta, la carità, eccetera, sempre nel divino volere, perché nel divino volere quel bene si moltiplica all'infinito, come appunto oggi ci ricorda la mamma. Ricordate anche, non vi accontentate di moltiplicare per 10%, quando potete moltiplicare all'infinito. E noi siamo già contenti quando qualcosa si moltiplica per 10, ci sentiamo ricchi, no? Chissà cosa abbiamo fatto di bene e di bello, no? È una briciola in confronto a quello che il dono ci consente di fare. Quindi abbiamo proprio spiluccato, fatto pochissimo. Ho una citazione dal commento di Padre Rastelli sull'Apocalisse, a pagina 6. Ogni volta che con spirito da schiavi discendiamo da Dio per seguire una nostra prospettiva, ci portiamo fuori dall'innesto che ci potenzia. Questo è il Vangelo di Giovanni. Allora ci appelliamo alla divinità di Cristo, cioè diciamo, però lui è Dio, insomma, no? Ci appelliamo alla divinità di Cristo per giustificare la nostra pigrizia, per nascondere la nostra accidia sotto il manto di una falsa umiltà. E smentiamo la potenza dell'incarnazione che ha investito anche la nostra umanità di poteri divini per consentirci di compiere le stesse opere di Cristo. Come ci dice nel Vangelo, farete le stesse opere che faccio io, anzi ne farete di più grandi perché io vado al Padre, vi ricordate? Allora, noi non possiamo dire, no, io non posso, io sono piccolo, non sono capace. Lui è Dio e io non sono nessuno, per cui non faccio niente. No, questo promemoria te l'ho scritto, non è tanto, non è nel tema tanto, ma mi piaceva proprio. E da Dolindo Ruotolo, che dice: sottoporre i propri peccati a chi rappresenta Dio. Se qualcuno è in peccato mortale, ma non credo qua dentro, si può confessare da Padre Luca.
Certo, volentierissimo.
Sottoporre i propri peccati a chi rappresenta Dio significa mutare l'immondizia in concime, in pianta, in fiore, in frutto di vita eterna. È proprio bello, ve l'ho messo perché è proprio bello, no? È proprio bello ed è da far girare.
L'idea però della trasformazione.
Eh sì, certo, è l'idea forte della trasformazione, no? Le immondizie in concime, insomma, questo pensiero dal ritiro il bene del Fiat di gennaio. Figli del divin volere, vi chiedo di far rimbalzare il bene fino ai confini del tempo e dello spazio. È bella questa immagine anche, no? È un'altra similitudine, però far rimbalzare il bene. Immagine questo bene che faccio, che rimbalza e va avanti, qualcun altro naturalmente qualcuno lo accoglie e lo rilancia, no? E arriva fino ai confini del tempo e dello spazio. E perché guardiamo bene anche chi lo accoglie, lo riverbera come specchio in mille specchi. L'amore di Cristo corre, vi benedico oggi. Ecco, ci spostiamo sugli appunti. Questo dal Salmo 97, davanti a lui cammina il fuoco. Ma noi quando vedevamo queste immagini, magari ci facevano anche un po' paura, no? Questo fuoco, il fuoco divorante, no? E invece questo fuoco che cammina davanti al Signore, pare che dobbiamo essere noi che prepariamo la strada, appunto, con questo fuoco purificatore il Signore ci offre per potergli camminare davanti in questa via del suo ritorno. Anche davanti a lui un fuoco divorante. Cosa divora? Divora quello che bisogna, appunto, la spazzatura. Divora è per trasformarla, no? Per trasformare. Come fonde la cera di fronte al fuoco, periscono gli empi davanti a Dio. Più che altro cerchiamo di far perire l'impietà, perché noi gli empi li vogliamo salvare, non vederli perire, no? Però se ci stanno, ma la nostra azione, la nostra preghiera, la nostra vita deve ottenere proprio tutta quella grazia necessaria perché sia possibile la trasformazione. Dobbiamo trasformare l'acqua in vino, no? Allora, e dobbiamo avere anche quell'occhio di speranza, di desiderio, che ci faccia vedere quanta acqua c'è che si può trasformare in vino. e crederci che si può fare. E allora succede, se ci credo, se lo spero, se prego, se vivo questo dono, e quindi il Signore poi diventa difficile dirci di no, eh? Questa trasformazione avviene. Farà cessare le guerre fino ai confini della terra, brucerà con il fuoco gli scudi. Quali scudi? Quegli scudi che usano gli uomini per fare la guerra, per difendersi uno dall'altro, ma non servono più nel momento in cui il nostro scudo è lui in assoluto e non c'è più la guerra. Cosa ce ne facciamo degli scudi? Fra di noi, fra tutti sono fratelli, c'è solo l'amore. Da chi mi devo difendere e chi devo aggredire? Non servono più gli scudi, che bello. Ce l'abbiamo questa visione, questa speranza, questa nostalgia che succeda e che succeda presto, che dobbiamo stupirlo il Signore con queste richieste. Possiamo stare qui a aspettare e speriamo, ma vabbè, forse prima o poi succederà. Succederà prima se noi, appunto, tutto quello che abbiamo detto prima. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, ma non è la divina volontà questo fuoco che ha portato sulla terra il Signore? Che fuoco ha portato sulla terra il Signore? Lo Spirito Santo, naturalmente, ma è Lui l'autore del terzo Fiat. Questo fuoco è lo Spirito Santo e la divina volontà. In questo brano che abbiamo anche esaminato in questi giorni, dove Luca diceva al Signore, credete che sia venuto a portare la pace, no? La divisione, vi ricordate? No? Ma quale divisione? La divisione fra il bene e il male, che si evidenzi bene e che si veda che cosa scegliamo. Quella divisione, perché è chiaro, non la pace, facciamo pace con i nostri peccati e con tutto il male che c'è e facciamo tutti i compromessi del mondo. È la divisione, quella divisione lì. Ed è l'unica che poi può portare la pace vera, perché altrimenti è sempre un aggiustare qualcosa che insieme non può stare. E poi quel fuoco che il Signore dice che ha portato sulla terra e vorrebbe che fosse già acceso. Ragazzi, siamo noi, lasciamoci accendere. Siamo noi, non solo noi seduti qui, è chiaro? No, noi figli del divino volere. Chi sopporterà il giorno della sua venuta?
Ecco.
Egli è come il fuoco del fonditore, siederà a fondere e a purificare l'argento, eccetera, Malachia. Chi lo sopporterà? Vi leggo questo pezzettino dalla consacrazione a Divina Volontà di Luisa Piccarretta, che dice, voi non ce l'avete lì perché è un appuntino che è saltato fuori dopo, tu mi darai le tue fiamme perché mi brucino, mi consumino e mi alimentino. Quindi bruciano l'io, la volontà umana, tutto quello che va bruciato, e mi alimentino, quindi mi diano il cibo della Divina Volontà, per formare in me la vita del supremo volere. Ecco chi sopporterà il giorno della venuta e chi non avrà paura del fonditore e della lisciva. Perché se arriva il fuoco, un pezzo di legno, se avesse l'anima, si spaventa, no? Ma un pezzo di oro puro non si spaventa, è vero? E noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Questo l'ho messo perché appunto la mamma ci diceva. No, scusate, dov'è? Quello degli specchi. Per me. Grazie.
grazie.
Sì, chi lo accoglie lo riverbera come specchio in mille specchi. È questo. Io vi battezzo con acqua, dal Vangelo di Matteo. Questo è Giovanni Battista che parla. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quel famoso fuoco che è portato per la purificazione. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. E allora, cerchiamo di non farci pula, perché sennò... se vogliamo, ricordiamocelo sempre questo, se vogliamo. Poi dirà quelli alla sua sinistra, via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, non per le creature, perché lui non ce li vuole mandare.
No.
Se non siamo proprio decisi, caparbi a voler andare nel fuoco eterno, non ci va nessuno. È preparato per il diavolo, non dice preparato per quelli brutti e cattivi, per il diavolo. Però ciascuno sarà salato con il fuoco. Quindi il fuoco purificando dà sapore e sapere. Se ci facciamo purificare da quel fuoco lì, che poi diventiamo anche cammino purificatore, ma prima dobbiamo essere purificati noi, è logico, no? Allora acquistiamo sapore, come il sale, no? E sapere. Quel sapere che viene dalla sapienza, no? Dagli studi umani.
Grazie. Come grazie? No, scherzo, scherzavo perché era una battuta, perché studio.
No, che c'entra, che studi anche.
Era una battuta, era una battuta. No.
La sapienza è più di qualsiasi sapere umano.
È la persona.
L'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. E sono tutte agganci al messaggio che ci ha dato il Signore. E il fuoco prova la qualità, perché se metti dentro si vede quello che brucia e quello che rimane. Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco divoratore. Che se uno legge così senza tutto quello che... questo fuoco divoratore è l'amore, è l'amore. Non ci deve far paura. E poi è anche bello pensare, no? Quando sto vedendo l'Anna Maria che c'è in braccio, no? Quando vogliamo bene, così, no? Cosa gli diciamo? Ti mangerei. È vero? Cioè, quel divorare dell'amore che si esprime così, da ti mangerei. Ti mangerei di baci, no? È vero che... Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Questa è la prima lettera di San Pietro. Che dice che l'oro è destinato a perire. Per noi umanamente l'oro non è destinato a perire, non muore mai l'oro come sulla terra, come umano, però siccome ci saranno nuovi cieli, nuova terra, l'oro è una materia e non è detto che debba essere eterno. Se il Signore non sa cosa farsene, San Pietro dice che è destinato a perire, ma noi no. Loro è destinato a perire, ma noi no. Però anche noi siamo provati col fuoco. È bello perché dovete essere un po' afflitti da varie prove, è proprio necessario. Senza prove non possiamo crescere, non possiamo essere purificati, non possiamo vedere tutta quella luce che ci viene offerta. Se non ci sono le prove che ci fanno camminare un po' per volta e accendere una lampadina per volta, se ci accendessero tutta la luce tutta assieme, invece di vedere ci acceca, e invece arriva piano piano, no? Come il giorno, no? Al mattino presto non è mezzogiorno, no? Ti alzi al mattino, tacce il sole di mezzogiorno di agosto, non tiene neanche sulle tapparelle, no? È vero, dove sono gli occhiali aiuto, no? E invece no, sorge l'alba, piano piano, no? Si diffonde la luce un po' per volta e piano piano distingui le cose sempre un po' di più, e ti abitua, l'occhio ti abitua, no? E distingue, discerne, guarda, sceglie, e la luce non arriva tutta insieme, però arriva, è sempre tutta comunque un dono, no? Anche la luce del sole, che il Signore dice che il sole è il suo relatore materiale sulla terra, è il relatore del Fiat, il sole, no? Dice Gesù, perché scalda tutti, dà vita a tutto e non ha bisogno di niente, di nessuno, e non si può toccare, no? Però provate a immaginarvi se risvegliasse il sole, è finita. Questo per la nostra vita umana. Ma se si spegne il sole divino, ancora peggio. Lì non abbiamo più nessuna chance. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, bello qui, apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Allora immaginate il giorno di Pentecoste queste lingue di fuoco, che qui dice che si dividevano, ma vorrei dire che si moltiplicavano. Con la conoscenza che adesso il Signore ci ha dato, più che dividersi si moltiplica, perché nessuno ne aveva di meno e nessuno ne aveva di più. Questo Spirito scendeva su tutti e potevano parlare in altre lingue, e noi no. Il linguaggio della Divina Volontà che ce lo sta dando, non stanno scendendo su di noi queste lingue di fuoco, se le accogliamo. Se non abbiamo paura di essere bruciati, perché non scende per bruciarti lo Spirito, scende per darti luce, per darti conoscenza, per darti coraggio, perché questi qua erano tutti rinchiusi, terrorizzati, e invece sono usciti pieni di coraggio a testimoniare, non avevano più paura neanche del martirio. E allora sottolineiamo ancora, come ho già detto tante volte, com'è importante non avere paura, mai, perché la paura è proprio un'arma nelle mani del nemico che ci impedisce di accogliere questo fuoco, quello che ci porta e quello che noi possiamo portare. Se abbiamo paura, la paura ci paralizza, la paura è terribile, no? Ci rende inetti, inadeguati, incapaci di muoverci, di agire, ci paralizza proprio. Allora se non abbiamo paura, invece, ecco che possiamo, accogliendo, possiamo poi vedere quello che, se abbiamo paura, non vedremo mai, perché chiudiamo la porta e chissà chi doveva entrare. Oh, non è entrato, abbiamo chiuso la porta. Se invece la lasciamo aperta, allora corriamo il rischio Ma anche il Signore corre il rischio con noi. Più rischi di Lui, con tutto questo gregge di povere pecorelle sgarbellate, io mi metto in prima fila naturalmente. Il Signore corre tanti rischi, sono i rischi dell'amore. Se ami, rischi. E chissà come andrà adesso. Ti chiedo sposa, perché mi sono innamorato, ma come andranno quelle cose? Questo si fa dopo. Nel frattempo mi butto perché ti amo e corro il rischio. Se non corriamo rischi non succede niente. Niente di buono. E non è che non succede niente di male perché non abbiamo rischiato, perché succede di male, perché siamo sterili, infecondi. Se non facciamo il bene non è che siamo neutri, no? Se non facciamo il bene diventiamo avvizziti, rami secchi, buoni da buttare. No, voi due non lo possiamo dire che siete infecondi. Hanno 6 figli, scusate. Cosa volevi dire, Luca?
Sì.
Vuoi parlare qui, che no? Facciare no.
Allora, volevo dire questo, che è giusto per chi studia, no, scherzo, che nella teologia medievale, quindi si parla di un periodo che va intorno all'anno 1000, 1200 eccetera, 1300, 1400, quindi perché lo dico perché il tempo con il Signore non è mai un tempo perso, Lui ha dato sempre delle cose sin da nel passato di queste illuminazioni, questo è importante. Comunque diceva che uno dei primi passi che deve fare il cristiano quando incontra il Signore è la via della purificazione, cioè questa idea proprio precisa della penitenza, del purificare il proprio atteggiamento, del cambiare, convertirsi, quindi cercare proprio negli atteggiamenti, nella mentalità e nei gesti, nelle parole, la purificazione. Immaginate un frate come me che inizia a dire parolacce, oppure che fa gesti sconsiderati, non si è purificato. Ecco, la purificazione deve portare chiaramente a un cambiamento notevole, cioè serio. Il secondo passo che fanno è quello dell'illuminazione, quindi è purificativa, illuminativa, e quindi qui c'è tutta l'azione dello Spirito Santo che ti fa però diventare anche luce a questo punto. E il terzo passo invece è quella unitiva, che non è di unione ma unitiva, cioè che non ovviamente è l'unione con Dio, ma deve rendere anche il fatto di far unire altre persone al Signore stesso, quindi è unitiva. Perciò i passaggi sono più o meno come questi che stiamo dicendo oggi, cioè non c'è solamente una purificazione in cui io devo cambiare certamente stile di vita, c'è anche un cambiamento che però deve illuminare me stesso e gli altri, c'è un'unione di fatto che inizia ad operare per altri e persone, capito? Per cui non è solamente quello che abbiamo. È un po' come si riflette adesso quello che stiamo dicendo, cioè l'uso, però il fatto è in più che c'è, ovviamente, non essendo nel Medioevo, cioè il dono della divina volontà che ti permette di fare tutto questo in un momento solo e quindi di raggiungere la parte unitiva che può fare una purificazione, che può fare un'unione, eccetera. Ecco, per dire che erano già dei prodromi, però non si parlava ancora del dono della divina volontà, che invece tutto questo è già concentrato e conciso. Punto.
Grazie. Vado avanti.
Sì, ho finito.
Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E questa è la seconda morte. E questo è il penultimo capitolo dell'Apocalisse. E certamente questo è ancora fuoco, ma è l'ultimo fuoco che sarà proprio per perché in quel fuoco non si sarà lasciato purificare, non avrà voluto, non lo so. Noi col dono che il Signore ci ha dato dobbiamo davvero essere impegnatissimi, perché in quello stagno lì ci deve andare solo il diavolo e non i nostri fratelli, nessuno. Diamoci da fare, perché poi il Signore gli chiediamo cose che Lui vuole, perché il Signore vuole questo, perché Lui è morto per tutti, anche quello che può sembrarci l'ultimo umanamente parlando è qualcuno per cui Cristo è morto in croce. E questo non dobbiamo mai perdere di vista questa cosa, pensare che non ci sia speranza. Non è vero, la speranza c'è sempre per tutti, soprattutto se noi speriamo per tutti. Quindi il più brutto, il più cattivo secondo le visioni umane merita la nostra preghiera, la merita nella misura in cui ha meritato il sangue di Cristo. Non perché noi umanamente pensiamo che vale la pena o che ne so, qualche cosa dei nostri pensieri, no. Ma perché per Lui è stato speso il sangue di Cristo, e questo è un motivo sufficiente per impegnarci anche noi in quella direzione. Abbiamo ancora qualche appunto dal nostro tesoro, qualcuno l'ho già anche visto. Prima abbiamo letto: riscaldiamo le vene gelate dell'umanità con il sangue bollente raccolto dal cuore di Cristo.
Bella sta frase, eccezionale.
L'abbiamo raccolto, ce l'abbiamo in noi, c'è la fiamma, perché quelle vene dove non scorre l'amore sono vene di sangue gelato, è solo l'amore che riscalda. L'amore riscalda anche se fuori fa freddo, ma se non c'è l'amore è freddo anche se ci sono 30 gradi. Allora riscaldiamo le vene dell'umanità, portiamo con noi tutti quelli che sono disposti a gioire nel rifugio ardente del Sacro Cuore. Qui dal fuoco non si esce mai, Però portiamo quelli che sono disposti a gioire. Sono disposti a gioire nella misura in cui ci vedono, riconoscono la presenza del Signore, riconoscono la gioia che sta portando, anche se abbiamo le nostre tribolazioni e viviamo le nostre prove, e diventano disponibili a gioire. Quante volte ci è capitato di sentirci dire quella gioia lì la voglio anch'io, senza magari aver ancora potuto spendere una parola o spiegare qualcosa, tantomeno di volere. Eppure, no? Il Signore ci attira, ti attirerò a me, ci attira con l'amore, con la gioia, col sorriso, con la sua presenza. La sua presenza già di per sé fa. Quando non abbiamo ancora fatto niente, non abbiamo parlato, non abbiamo pensato, abbiamo portato la sua presenza e qualcosa succede. Maria all'8 e 12, dal dono immenso che tutto contiene, peschiamo senza sosta quanto necessario per poter offrire il dono stesso. A piccoli sorsi di vita e nutrire del nostro nutrimento chi attende da noi pieno di speranza. Anche voi siete madre all'umanità.
Davvero.
Quando vogliamo offrire il dono, oltre ad aver vissuto noi il dono, ad aver amato, ad averne parlato, poi lo dobbiamo offrire a piccoli sorsi come conoscenza. Perché è logico, altrimenti non possiamo riversare su qualcuno che si accosta, magari titubante, tutto quello che abbiamo accumulato in 20 anni, che poi è sempre poco, Però per noi, se guardiamo indietro, è tanto. Se guardiamo avanti, non sappiamo quanto ce n'è ancora, ma il Signore lo sa. Ma non possiamo riversarlo tutto in una volta. E dobbiamo darlo, come ci dice la mamma, a piccoli sorsi di vita, che sono misurati sulla necessità dell'altro, sul suo bisogno, sulla sua capacità di aprire il cuore, di accogliere. E questo lo possiamo vedere di volta in volta, quando siamo nello specifico di fronte a una creatura, lo possiamo vedere perché grazie al cielo, la grazia e il discernimento ci fanno vedere che cosa è necessario, che cosa è possibile, quanto posso versare. Se uno mi porge un bicchierino sto così, vabbè, un pochino, no? Tanto comincio a bere. E nutriamo del nostro nutrimento, perché è il nostro cibo la divina volontà. Quello che stiamo offrendo è il nostro cibo. Da chi attende da noi pieno di speranza, perché se qualcuno si avvicina, attratto dalla presenza del Signore, si avvicina con speranza, se no non si avvicina neanche, anzi si allontana, dice ma chi sono quei pazzi là, sono fatti loro. Ma se si avvicina ha una speranza, la tua presenza ha un eco nel suo cuore che sta aspettando qualcosa, e lo sta aspettando da te, e tu se glielo rifiuti, quella speranza rimane vuota, rimane delusa, rimane... Anche voi siete madri all'umanità. Naturalmente una madre che non si nutre non può allattare, vero? Allora per essere madre all'umanità dobbiamo nutrirci noi per primi di quel cibo che era il cibo del Signor Gesù e che Lui offre a noi, il cibo della Divina Volontà. Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, vi ricordate? Il Vangelo? Quel cibo è offerto a noi e ci è fatto conoscere. Che ce l'ha offerto, ma ce l'ha fatto anche conoscere, perché se non conosci ti arriva un vassoio, cosa c'è lì dentro? No, poi noi siamo anche diffidenti di solito, però ce l'ha fatto conoscere, ce l'ha offerto, ci chiede di nutrircene e di diventare nutrimento per le creature. Padre Francesco, Papa Francesco, meglio. Scusate, sì. Nell'Evangelii Gaudium dice, parla del deserto spirituale, dice, in quelle circostanze siamo chiamati a essere persone anfore per dare da bere agli altri, che questa è un'immagine bella, vero? È sempre un discorso di cibo, è sempre un... A Capodanno del 2011, l'umanità non ha bisogno di cose imparate sui libri. Scusa tanto.
Grazie. È la seconda.
Neppure sacri, ecco. Ma di sangue caldo che scorre nelle vene dei figli, parla del figlio e porta al padre. E allora abbiamo il torrente, il fiume e il mare. C'è tutto il percorso. Però noi vediamo nel nostro quotidiano, questa esperienza la facciamo tanto, è così. Se abbiamo quel sangue caldo che scorre, va bene. Altrimenti, però poi possiamo anche avere le cose dei libri.
Sì, se non te le ricordi. Non te le ricordi. Cioè non le vivi. No,
oltretutto... servono, è tanto, ci mancherebbe, anche la parola dobbiamo conoscere, è un libro sacro, non è che la mettiamo da parte, non può essere da sola, deve essere portata da chi lascia che il sangue caldo di Cristo scorra nelle sue vene. Allora porta la parola, che ovviamente deve conoscere, ci mancherebbe altro. Altrimenti questa parola non è feconda, altrimenti non dice, dice solo attraverso quell'amore, quella carità di chi la vive. Se la vivi la trasmetti, se non la stai vivendo non trasmetti niente. Diventa un'idea, ma come diceva, non so più chi perché l'ho letto, ma poi non mi ricordo, però era bello, diceva che se invece la vivi ti trasforma la psiche. E allora se ti trasforma anche la psiche, questa trasformazione si vede. Chi vuole può vedere ancora questo vuole, ho sottolineato ancora, che era il Capodanno dell'anno scorso, e quest'anno invece a Capodanno ci diceva: Signore, coperto dal manto della vostra preghiera, chi vuole può incontrare. È un appunto piccolo, che dato che abbiamo il tempo, il messaggio lo leggo tutto. Lo sapete, lo conoscete, credo, però forse vale la pena di risentirlo. E diceva così: figli del divin volere, ad ogni capodanno gli uomini si scambiano auguri, augurando se stessi al prossimo amato che il nuovo anno sia migliore. Figli miei, sarà migliore per chi, oltre a dei vaghi auspici, si deciderà a percorrere la via, la sola via che rende possibile il cambiamento, la mia via. Allora il fiume dei figli che cammina nella luce farà sgranare gli occhi di chi percorre la tenebra chiamando la luce. Sarà così riconoscibile che anche i ciechi lo vedranno, e chi vorrà potrà unirsi a voi e sarà accolto, coperto dal manto della vostra preghiera. È importante questo, perché se non li copriamo col manto della nostra preghiera, questa accoglienza è diversa. Avevamo già commentato questa cosa. Gesù ci ha portati tutti al Padre coperti dal suo sangue per farci accogliere. Noi per adesso il sangue non ci hanno ancora chiesto, ma non è detto, no? San Paolo diceva: non siete ancora stati provati fino all'effusione del sangue. Vabbè, questo si vedrà. Però per adesso ci si chiede di coprire l'umanità col manto della nostra preghiera, accogliendola per farla accogliere. Sì, quest'anno sarà migliore perché voi siete migliori e ottenete grazie per tanti. E poi sarà migliore perché la verità sarà sempre più manifesta e chi vuole potrà sceglierla, chi vuole può incontrare il Signore che viene. C'è la benedizione, eccetera. Un pensierino qui in fondo. Se il Signore è il Signore della mia vita, io vivo la libertà più assoluta. Appartengo all'amore, alla bellezza, alla gioia e alla vita. Nessuno più può venire a spadroneggiare su di me e a farmi schiavo di inquietudini e oppressioni, togliendomi la pace. Se il Signore regna, tutti i nemici sono sconfitti. Il Re è mio Padre e tutto mi appartiene, eredità magnifica, donata e accolta nell'amore. Fiat. Tutto mi appartiene se gli ho permesso di farmi figlio, altrimenti non mi appartiene niente, perché l'eredità è per i figli, e se non mi appartiene niente, tutto quello che acchiappo in qualche maniera è rubato, lo rubiamo al Signore, perché l'eredità è per i figli. Allora noi vogliamo essere figli, proprio quei figli chiamati del divino volere e non dei ladruncoli che vivacchiano dei furti, vero? No, noi vogliamo essere figli che vivono nella casa del Padre già qui adesso subito, perché così è la divina volontà, è qui, adesso e subito.
Preghiamo insieme. Signore, che accendi in noi la fiamma perenne della divina volontà, perché possiamo accogliere e incenerire il male ed esaltare il bene, fa che possiamo rimanere nel tuo abbraccio e trasmettere al mondo la gioia e la potenza dell'incarnazione, lo stupore del bene che possiamo compiere come fedeli fili conduttori dell'amore, abbatta ogni muro, ogni barriera e nessuno resti escluso. Ognuno accolga il diritto al nome di figlio che ci hai meritato tu e che desideri per noi nella tua santissima volontà, così sia.